Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella...
State ascoltando Radio Popolare.
Gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but trust or love. Give a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. You better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say.
Un crampo dopo l'altro, un sussulto dietro l'altro, questa mattina va così. Ragazzi, buongiorno, sono le 7.51, ma salta il computer, salta la sigla, salta lo stacco. Saltiamo tutti insieme, dai, ed uno, e due, e tre, facciamo un po' di ginnastica che fa bene al fisico e anche alla morale. Va bene, adesso la musica la teniamo in sottofondo, così al massimo l'unico crampo lo posso avere io. Benvenuti, bentornati, ascoltatrici, ascoltatori, il demone del tardi. È mercoledì e oggi naturalmente ancora anche sui giornali prosegue l'analisi del voto, o meglio la psicoanalisi del vuoto, come titola brillantemente oggi il Manifesto, perché più che Gianfranco Pasquino o il miglior Norberto Bobbio servirebbero magari Freud e Jung per addentrarsi per esempio nell'inconscio di Alzano e di Nembro, che hanno rivuotato Fontana al 60%, e servirebbero Freud e Jung, ma magari anche un Paolo Crepè in forma smagliante importante per spiegare, per esempio, Enrico Letta, che nell'analizzare il risultato del voto ha fatto i complimenti alla Meloni. Vai Giorgia, che stai andando bene, dandole così un supporto, un giusto supporto motivazionale, perché la Meloni porella ha bisogno in questo momento di un rinforzo positivo che può arrivare solo dagli avversari. Vai Giorgia, che stai andando bene. Ecco, Conte invece ha detto: beh, siamo andati male, però stiamo andando bene nei sondaggi. Come? Cioè, abbiamo perso, ma stiamo andando bene nei sondaggi. È come se dopo aver perso 8-0 in campo il mister dicesse: beh sì, abbiamo perso 8-0, però mio zio, che era in tribuna e che ha fatto 30 anni fa l'allenatore nelle giovanili della Pro Sesto, ha detto che stiamo giocando da Dio. Ecco, appunto, Freud e Jung. E per dire come abbiano capito tutto, mentre tutti, ma proprio tutti, gli dicono: sì, va bene le differenze, ma basta litigare, o provate a rimettervi in qualche modo tutti insieme o si perde per altri 300 anni. Ecco subito il confronto di pace sulla prima della stampa. Cooperlo, uniamoci sui grandi temi. Patuanelli, mettete da parte l'ego. Ecco, Freud e Jung. Dopodiché le vere analisi a livello pro arrivano però dal terzo polo. Primo, primissimo sulla vetta della classifica, naturalmente, Calenda. Calenda che ha detto: la colpa è degli elettori. Perfetto, non fa una grinza Calenda, che se non altro ha avuto il merito di far rispolverare Bertolt Brecht, citatissimo oggi sui quotidiani, con la frase: poiché il popolo non è d'accordo, bisognerà nominare un nuovo popolo. Tace invece quell'altro di genio più genio, cioè Matteo Renzi, anche se filtra già la voce che voglia far togliere il nome di Calenda dal simbolo, perché Calenda era un taxi da prendere quando prometteva il 10%, mentre adesso è già uno di quei taxisti con cui litigare come farebbe la Lucarelli, perché non ti fanno pagare con il POS. E poi naturalmente lei, Letizia Moratti, che ha detto: abbiamo perso e la colpa è del freschino, perché la campagna elettorale era intensa, tutta quanta in inverno, faceva molto freddo. Ragazzi, la prossima volta datele una pelliccia. E a proposito di analisi del voto, oggi il Corriere della Sera intervista Fontana e intervista Bonaccini, La Stampa abbiamo visto intervista Cooperlo, intervista Patuanelli, Il Manifesto invece intervista Boccia, ma forse l'intervista più interessante è quella che La Stampa fa a Daniela Santanchè, che, come sapete, non è solo ministra del turismo, ma, se non vado errato, anche coordinatrice di Fratelli d'Italia per la Lombardia. E forse la Santanchè è l'unica a cui non è arrivato il messaggio: diciamo che va tutto bene, non ci sono problemi tra di noi. Perché cosa dice la Santanchè? Adesso trainiamo noi, Fontana ne tenga conto. Saremo generosi, ma siamo passati da 2 consiglieri a 22. Insomma, non faremo prigionieri, ma dopodiché adesso si aprono le trattative. La Santanchè, che si dedica anche in termini analitici al risultato del PD, e dice: il PD ormai è il partito dei banchieri, lontano dagli ultimi e dalle periferie. Lo dice la Santanchè, che è accompagnata dall'immagine dell'iniziativa Golf in piazza, con la Santanchè stessa che tiene la mazza da golf di fronte al Duomo, perché portare il golf nelle periferie potrebbe essere la cosa giusta da fare per restituire alle periferie la dignità che si meritano. D'altra parte, la Santanchè già a Cortina ha fatto moltissimo per la periferia di Cortina, e quindi così. Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi vanno moltissimo i mezzi di locomozione, per esempio le automobili, perché sono molti i giornali che oggi titolano sulla decisione della UE di bloccare dal 2035 i motori benzina e diesel. Auto green, lite con la UE. Questo è il Corriere della Sera. Via libera definitiva di Strasburgo, contrari PPE e conservatori, i timori per l'occupazione, che poi vedremo. Ma per quanto riguarda le automobili, c'è anche la presentazione della nuova Ferrari, e poi c'è il treno segreto di Putin. Allora, c'è il treno segreto di Putin con le foto di Putin sul treno segreto, che evidentemente non è più così segreto, perché altrimenti non avrebbero potuto fotografare Putin in assoluta segretezza sul treno segreto. Detto questo, appunto, c'è molto treno segreto di Putin sulle prime pagine, ma non solo auto, non solo treni, anche navi, questa volta sempre le navi di Putin, che sarebbero attrezzate con missili nucleari e che starebbero facendo rotta al largo della Norvegia. E poi ci sono anche le navi, quelle che vuole bloccare il ministro Piantedosi, che oggi è intervistato invece dal Messaggero e che presenta il suo nuovo piano della sicurezza. Dunque auto, treni, navi, naturalmente carri armati, quelli forniti all'Ucraina, e i jet, quelli russi che starebbero volando ai confini con la Polonia. E poi, per chiudere il cerchio dei mezzi di locomozione che stanno sulle prime pagine, anche gli UFI. Si parla tantissimo di UFI, utilizziamo il plurale perché è la forma corretta al plurale di UFO. Gli UFI, quelli rotondi ma anche quelli ottagonali, che sono stati individuati nei cieli degli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, anche in Romania e pure a Monte Mario. Ecco, c'è l'avvistamento di un oggetto volante non identificato pure a Monte Mario. Altre cose che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani le vedremo tra poco. Si parla di moda su diversi versanti, si torna a parlare del caso Acea, dove è stato dimissionato l'amministratore delegato che, come nella fazienda di Django, si relazionava con le hostess. C'è una decisione in qualche modo quasi storica della Procura di Bologna sulla, sul tema del suicidio assistito. Naturalmente le notizie sulla fronte della guerra, tutto questo lo vedremo dopo nella seconda parte del Demone del Tardi.
I was at a show, backstage untying my shoes. There was your friend from Wire Image, standing beside her with you. An eagle told me don't do it, my nice image would go up in fumes. But the head without the ears heard it, so you end up in my room.
Talking about you. 5 minuti, 5 dopo le 8, eccoci qua con la seconda parte del Demone del Tardi, che parte con questa Yeah You con Pharrell Williams ai tempi dei Nerd. Pharrell Williams che oggi troviamo per esempio sulla prima pagina del Messaggero, non tanto come straordinario musicista qual è, ma per il fatto che Vuitton lo ha scelto e gli ha affidato la direzione creativa svolta nella moda, titola il Messaggero, al mago hip hop, definizione un po' così, Pharrell Williams, appunto la direzione creativa di Vuitton. E restiamo per un attimo sulla moda, perché oggi si torna a parlare anche di Gucci, lo fa Stefano Vergine sulle colonne del Fatto Quotidiano, perché sono saltati fuori degli audio di Pinot, il numero uno di Kering, che è la controllante di alcuni tra i più importanti marchi dell'alta moda, tra cui Gucci, in cui sostanzialmente in una riunione con tre fedelissimi confessa tutti i trucchi usati dal gruppo per pagare meno imposte. Quando guardiamo alle statistiche italiane abbiamo la sensazione, per essere molto chiari, che Gucci sia protetta da anni. Non sappiamo come, ma abbiamo meno problemi degli altri, molti meno problemi, e non ne vediamo il motivo. Ci chiediamo, siamo protetti perché compriamo la protezione? Il 4 febbraio 2016, quando François-Henri Pinault pronuncia queste parole, il miliardario francese, amministratore delegato e azionista di maggioranza di Kering, è in riunione con alcuni dei massimi dirigenti della multinazionale, proprietaria appunto di Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta e tanti altri. Pinault ha convocato negli uffici londinesi tre dei suoi più fidati collaboratori, e qui ci si rifà alle perquisizioni negli uffici di Gucci, quelle che avevano portato la procura di Milano a scoperchiare la più grande contestazione fiscale mai avvenuta in Italia e chiusa con il versamento di 1,25 miliardi di euro da parte di Kering. Quelle perquisizioni inizieranno quasi due anni dopo questa riunione nel novembre del 2017. Una decina di giorni prima, però, racconta Stefano Vergine sulle colonne del Fatto, è successo qualcosa. L'ONG svizzera Declaration de Berne ha pubblicato un rapporto per denunciare il trucco su cui Gucci fa affidamento da anni, cioè usare il Canton Ticino per pagare meno tasse. Questi audio, si legge poi più avanti, dimostrano come il numero uno di Kering, mai indagato dalla procura di Milano per il regime fiscale utilizzato dal gruppo, fosse consapevole almeno dal febbraio 2016 che la Svizzera, la società svizzera a cui si appoggiavano, venisse utilizzata per pagare meno imposte. Secondo i calcoli di Mediapart, a partire dal 1999 il gigante del lusso ha infatti registrato artificialmente i suoi profitti nella società svizzera LGI, così facendo ha evitato di pagare 2,5 miliardi di euro di imposte, a scapito di Francia per quanto riguarda i marchi Yves Saint Laurent e Balenciaga, e soprattutto Italia per Gucci e Bottega Veneta. Una parentesi sulla moda, sulle due facce della moda, per ripartire, ma torniamo a vedere oggi come titolano i qui principali quotidiani. Abbiamo detto del Manifesto, psicoanalisi del vuoto, mentre invece oggi è gettonatissimo sulle prime pagine Berlusconi, con diversi risvolti. Il PPE scarica Berlusconi, questo è Repubblica. I popolari europei prendono le distanze per le frasi filorusse, Meloni in difficoltà, vola a Monaco per rassicurare gli alleati. Stesso tema anche per Domani, Berlusconi è diventato il grande problema europeo per Meloni, mentre invece proprio il Fatto Quotidiano titola dritto per dritto, per usare un eufemismo, su un altro versante, il governo assolve Berlusconi anche per Puttanopoli. Oggi sentenza Rubi, l'avvocatura di Stato parlò di discredito planetario e chiese 10 milioni di danni, ora i giudici decidono se si tenta di influenzarli. Poi, come dicevamo, molti titoli sul sulla decisione della UE di stoppare i motori a benzina e diesel dal 2035. Autogreen lite con la UE, questo è il Corriere della Sera. Autostop a diesel e benzina dal 2025, Il Sole 24 Ore che segnala la stretta in arrivo anche per tir e bus. Spegnete i motori, questo è Avvenire, e comincia a picchiare il tamburo della propaganda invece Il Giornale: autodemolizione UE, ecofollia, la sinistra ci lascia a piedi. Questo invece è Libero, via alla stretta sull'auto, per quanto poi vedremo adesso come ci siano grosse preoccupazioni anche nel mondo sia imprenditoriale che sindacale a proposito dell'impatto sul lavoro che potrà avere la riconversione dettata dalle esigenze di legate all'impatto ambientale e al tema ecologico. Altre aperture sono quelle dedicate invece al fronte della guerra, le navi russe nel Baltico, Odessa minaccia dalla mare, questa è la Stampa, l'allarme lanciato dai servizi segreti norvegesi a bordo delle navi testate nucleari. E intanto Biden che starebbe dicendo in varie forme, poi se abbiamo tempo lo vediamo, a Zelensky: aiuti sì, ma non eterni. L'ultima offensiva, quella russa, anche nel titolo del Giornale, mentre La Verità titola sul New York Times che ha denunciato Ursula von der Leyen. Il quotidiano più famoso del mondo intraprende un'azione legale per conoscere il contenuto dei messaggi tra la capa della UE e il manager della Pfizer. Sulla prima della Verità spazio anche per Massimo Gandolfini, massima autorità del Family Day, che si affianca a Fazzolari, che troviamo sulla prima pagina del Foglio, e a Salvini, che invece ha dichiarato di per sé per dire basta il canone Rai. Sanremo offende gli italiani, indecente l'utilizzo dei nostri soldi per violentare i valori della stragrande maggioranza. Il tema della Rai è un tema molto caldo in questo momento, così come Brian Diaz, che ha fatto vincere ieri sera il Milan a San Siro. Milan da Diaz, il titolo che fa la Gazzetta dello Sport. Mi sono dimenticato del Foglio, che oggi ha il titolo in rosso dedicato ad Israele, e ha con Giuliano Ferrara che prende le parti di Netanyahu, piano con gli attacchi a Netanyahu, l'alleanza di Bibi con i fanatici è criticabile, ma il rapporto tra giustizia e democrazia merita una riflessione non faziosa. La maggioranza di israeliani che ritiene giustificata la correzione di sistema non ha tutti i torti. Il riferimento è alla contestatissima riforma della giustizia che, come raccontavamo ieri, ha portato in piazza un pezzo consistente della società civile israeliana. Sulle prime pagine di oggi si scrive anche per esempio della prima volta di una donna alla guida della Cassazione, un momento in qualche modo storico. CSM: la scelta sarà una donna a guidare la Cassazione, con l'immagine di Margherita Cassano, che appunto sarà la prima donna ai vertici della Cassazione. Ma a proposito di donne, torna sulle prime pagine l'inquietante vicenda del amministratore delegato di Acea, una vicenda che ha scoperchiato Repubblica nei giorni scorsi. Roma: lo scandalo Hostess scuote l'Acea, la presidente se ne va. E per chi si fosse perso le puntate precedenti, oggi c'è un pezzo che riassume quello che è accaduto. Si raccontano le vessazioni subite dalle hostess nella partecipata della Comune di Roma da quando è arrivato l'amministratore delegato Fabrizio Palermo. Racconti che vengono sgranati progressivamente come un rosario e che si somigliano, e che raccontano la paura e la precarietà delle donne che erano state assunte in Acea dal campanellino per chiamare le hostess alla preferenza per quelle giovani e magre, fino all'allontanamento delle operatrici che non corrispondono a determinati canoni estetici, poi la frutta da sbucciare e da posizionare nel piatto in maniera simmetrica, le urla, i rimproveri per motivi futili, gli sguardi giudicanti e i tacchi da indossare ma con discrezione, senza farsi sentire quando si camminava nei dintorni della stanza del top manager. Insomma, tacchi sì, però con le pattine. Da prima ricorda Repubblica, le accuse compaiono in una lettera anonima che arriva il 4 gennaio sul tavolo di Micaela Castelli, la presidente di Acea, ora dimissionaria. C'è scritto che la D ha preteso una hostess tutta per lui quando pranza da solo o con ospiti, che la chiama con un campanellino come si fa nelle hall degli alberghi di lusso. Più in generale, Palermo, la D pretende di essere servito e riverito dalla mattina alla sera con modalità di asservimento da terzo mondo riguardo al rispetto delle donne minuite a semplici serve. Le testimonianze poi arrivano una dopo l'altra. Inizialmente, racconta una delle donne, avevamo ricevuto l'ordine di stare sempre in piedi, poi il comando è diventato più soft, possiamo sederci, ma quando l'amministratore delegato passa nei corridoi o arriva al piano in ascensore dobbiamo farci trovare in piedi sull'attenti. Insomma, come umano lei. Sempre dalla lettera anonima emerge la fissazione di Palermo per la pulizia e l'ordine. Le hostess che sono assunte nella società esterna Cosmopol e hanno compiti da receptionist hanno una loro postazione. Raccontano che sul piano di lavoro la D non vuole vedere nulla, né una bottiglietta d'acqua né dei fazzolettini. Le postazioni devono essere completamente sgombere e non è permesso pranzarci. Mi è capitato di dover mangiare in bagno per non farmi vedere. Dobbiamo pulire anche le scrivanie dei dipendenti. E poi anche il tè, una volta ha voluto assistere alla preparazione di un tè, vedendo che la tazza con l'acqua veniva messa in un microonde, si è infuriato. Vuole che sia preparato, sì, ma solo con il bollitore, e poi appunto la sbucciatura della mela con i pezzetti di frutta disposti in maniera simmetrica. Anche qui Freud e Jung, ma magari anche l'ispettorato del lavoro e qualcosa di più. Vi dicevo di una notizia che oggi troviamo richiamata sulla prima del manifesto, ma che apre anche la versione online di Wired, che definisce storica appunto la decisione della Procura di Bologna a proposito del suicidio assistito. In meno di 5 giorni la Procura di Bologna ha chiesto l'archiviazione dell'autodenuncia di alcune attiviste dell'associazione Luca Coscioni, che hanno accompagnato una donna affetta da Parkinson in Svizzera, dove ha potuto accedere al suicidio assistito. Si tratta di una decisione senza precedenti che apre a un'interpretazione più ampia del concetto di trattamento di sostegno vitale contenuto nella sentenza che regola il diritto al suicidio assistito in Italia, non più legato solo ai macchinari ma anche ai trattamenti farmacologici. Mercoledì 8 febbraio le attiviste insieme a Cappato, rappresentante legale dell'associazione Soccorso Civile e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, hanno accompagnato in Svizzera una signora bolognese appunto per accedere al suicidio assistito. Il giorno dopo si sono presentate alla caserma dei carabinieri a Bologna per autodenunciare il fatto compiuto. A quel punto la procura li ha iscritti per istigazione e assistenza al suicidio e in tempi brevissimi ha chiesto anche l'archiviazione del loro fascicolo. La palla passa ora al giudice per le indagini preliminari, il quale, se dovesse confermare la linea della procura, segnerà un precedente importantissimo sul tema del suicidio assistito. Dicevamo degli impatti e delle polemiche generate dalla stop nel 2035 a motori benzina e diesel, e allora andiamo a vedere per esempio sulle colonne del Corriere della Sera l'intervista che il Corriere fa a un rappresentante sindacale, Ferdinando Uliano, segretario nazionale dei metalmeccanici, che esprime la preoccupazione perché l'impatto ricadrà sull'occupazione. Oggi la filiera è posizionata per il 55% sui motori a benzina, per il 59% su quelli diesel. Sono in pericolo, dice, 70.000 lavoratori diretti. La neutralità climatica passa però da vettura a zero emissioni, e gli dice il giornalista del Corriere che lo intervista. Risponde Uliano: la decisione presa va verso la sostenibilità ambientale che noi condividiamo, ma allo stesso tempo ribadiamo la necessità di una sostenibilità industriale ed economica per un settore importante dell'economia che produce il 5% del PIL nella filiera produttiva e che sale al 19% se consideriamo i servizi. Il governo, gli chiedono ancora, insiste con gli incentivi, eppure le vendite di auto elettriche non decollano. La ricetta forse è da rivedere per ridurre l'impatto negativo su occupazione e struttura produttiva, risponde Uliano. Si deve rafforzare la domanda attraverso gli incentivi, perché oggi l'imposizione tecnologica dell'elettrico comporta un aumento dei costi delle autovetture a batteria di circa il 50% e il rischio è che i consumatori non le comprino. Un altro aspetto riguarda il processo industriale, cosa che l'attuale esecutivo e quello precedente non hanno messo in atto. La nostra filiera è completamente da riconvertire, ci sono produzioni che verranno dismesse, penso sì al motore endotermico ma anche al sistema di scarico di lubrificazione. Poi c'è un tema che riguarda la trasformazione dei componenti realizzati oggi per l'alleggerimento della vettura, come le scocche, gli sterzi, sospensioni, freni. Stabilire una data come il 2035 impone una responsabilità di politica industriale e investimenti significativi. Il governo ha parlato di 6 miliardi per i prossimi 6 anni, per noi sono insufficienti. E poi c'è una forza lavoro che va riprogrammata sulle vetture del futuro. Infatti, dice Uliano, l'altra leva sono le formazioni e gli ammortizzatori sociali necessari per convertire le competenze dei lavoratori che rischiano di essere licenziati. E qui gli si chiede ancora se lo Stato dovrebbe coinvolgere di più Stellantis per una strategia per i prossimi decenni. Risponde Uliano, abbiamo ribadito al governo la necessità di coinvolgere anche in un comitato specifico il più grande produttore e le realtà più significative dell'auto in Italia per decidere gli indirizzi e come destinare le risorse per gestire il cambiamento della componentistica del futuro. Ma questa cosa non è stata pressoché fatta. Stellantis è importante in Italia, ma non è l'unica che consente alla filiera di fare ricavi. Tutto il centro-nord lavora con i care maker inglesi, tedeschi e francesi. La responsabilità rispetto alla specificità della filiera italiana è da giocare con tutte le case auto. Altrettante preoccupazioni sono espresse oggi sull'altro fronte, che invece è quello imprenditoriale, e preoccupazioni che troviamo, come facile immaginare, sulla stampa, giornale di Torino, editato peraltro la stessa proprietà che è il principale operatore automobilistico in Italia. E la stampa racconta della rivolta dell'automotive torinese a rischio 17 miliardi e 60 mila posti, e preoccupazioni che vengono declinate da alcuni alti dirigenti industriali del settore. A proposito di auto, la stampa segnala che Ford nel frattempo ha tagliato 3.800 posti di lavoro, ma accelera sulla Gigafactory con i cinesi, guardando appunto all'elettrificazione. È stata prevista la costruzione di una Gigafactory a Marshall nel Michigan, che sarà funzionale per provare a rubare quote di mercato a Tesla, ma anche alle vetture asiatiche, a iniziare da Toyota, Kia e Hyundai. Una grande questione che richiede profondità di campo e una politica industriale all'altezza. A proposito di focus di crisi sul piano occupazionale, il Post per esempio segnala la crisi industriale del distretto degli occhiali, che è sempre stato uno dei settori trainanti in Italia, con il caso Safilo, mentre troviamo anche un segnale di crisi nell'high tech, questo lo segnala Wired, con Casavo che licenzia il 30% dei dipendenti. Su Repubblica oggi Ilvo Diamanti racconta la dissoluzione degli elettori, un ulteriore contributo all'analisi della disaffezione per le urne, che però oggi non facciamo in tempo a leggere, perché dedichiamo Gli ultimi minuti invece al fronte sempre più preoccupante della guerra, ci titola La Stampa, le navi russe nel Baltico, e partiamo proprio da qui, Monica Perosino a pagina 2, jet e navi nucleari russe infiammano il Baltico, offensiva già iniziata, la temuta e annunciata offensiva russa di primavera è già iniziata, per ora segue il ritmo della guerra di logoramento che consuma risorse materiali, umane e psichiche, costringendo l'avversario al collasso, una tattica che Mosca conosce molto bene e di cui ha lunga esperienza, ma all'attrito basta una scintilla o un errore perché si trasformi in repentina escalation. Il rapporto annuale dell'intelligence norvegese ieri ha confermato quello che già ad aprile denunciava la difesa lituana, ma con un dettaglio decisamente più allarmante: non solo la Russia ha a disposizione testate nucleari, ma ha iniziato a dispiegare navi con armi nucleari tattiche nel Mar Baltico per la prima volta da 30 anni, come durante la guerra fredda. Gli 007 norvegesi osservano che la parte fondamentale del potenziale nucleare si trova nei sottomarini e nelle navi della flotta del Nord. Il report aggiunge che non si prevedono cambiamenti significativi nella dottrina nucleare russa nei prossimi anni. Tutto questo mentre è emerso che due aerei da combattimento F-35 olandesi sono stati lanciati per identificare e intercettare tre caccia russi che volavano vicino al confine della Polonia con l'exclave di Kaliningrad, un incontro ravvicinato pericolosissimo data la situazione. È proprio su Kaliningrad che gli occhi continuano a essere puntati. Se volesse lanciare un attacco nucleare, Mosca non dovrebbe neanche scomodare la flotta, vista la densità di missili Iskander schierati nell'oblast incastonato tra Polonia e Lituania. Mentre il presidente ucraino Zelensky chiede i caccia agli alleati occidentali, secondo fonti del Financial Times, i russi starebbero ammassando aerei da combattimento ed elicotteri al confine con l'Ucraina per sostenere una nuova offensiva di terra, nel giorno in cui a Bruxelles la NATO ospita una nuova riunione del gruppo di contatto per l'Ucraina, dove sono rappresentati 54 paesi. Da lì al termine del meeting il capo del Pentagono Lloyd Austin non ha confermato l'informazione al momento, dice: non vediamo Mosca ammassare i suoi aerei per un massiccio attacco aereo, al momento appunto non lo vediamo. Sappiamo che la Russia ha un numero considerevole di aerei nel suo inventario e molte capacità rimaste. Gli alleati dell'Ucraina riuniti a Bruxelles hanno promesso più armi e munizioni, si tratta di fornire tutte le capacità che abbiamo promesso, si tratta di integrare questi sistemi, ha detto ancora Austin, aggiungendo che anche Kiev potrebbe lanciare la propria offensiva di primavera. Insomma, la Russia mostra i muscoli in questo momento ancora sul piano del simbolico, e intanto dall'altra parte vediamo Biden. America Biden avverte Zelensky, racconta Alberto Simoni, corrispondente da Washington per La Stampa. Dietro i discorsi sulla vittoria e le frasi a sostegno all'Ucraina, as long as it takes, fino a quando è necessario, l'America prova a serrare le fila con gli alleati e a stringere i tempi per sovvertire l'inerzia del conflitto ed evitare uno stallo prolungato che avrebbe agli occhi di Washington un duplice svantaggio: quello di trovarsi coinvolti, pur se da esterni, in un conflitto senza sbocchi definitivi, e quello di dover nel frattempo gestire sul fronte interno un braccio di ferro con un congresso non più così allineato sulla linea di Biden dopo il passaggio della Camera sotto il controllo dei repubblicani. Il coordinatore del Consiglio per la Sicurezza Nazionale John Kirby ha spiegato che sono sempre più gli ucraini a decidere cosa colpire, come e quando e dove attaccare i russi. Noi non decidiamo per loro, ma tra le pieghe dell'appoggio statunitense alle forze di Kiev si sta facendo largo il fattore temporale e la necessità di imprimere una svolta, da un lato migliorando la supply chain per la consegna delle munizioni, dall'altra adattando la tattica. L'America non ritiene, a differenza di Zelensky, così importante la battaglia di Bakhmut, non ha un impatto strategico, ha detto Kirby, confermando di fatto la posizione che esponenti del Dipartimento di Stato per la Sicurezza Nazionale erano andati a spiegare a Zelensky 15 giorni fa. Più abrasivamente, una fonte interna all'amministrazione ha detto ai media statunitensi che Bakhmut è solo un puntino su una mappa. Un analista vicino all'amministrazione Biden ha confidato che tra Pentagono e Dipartimento di Stato sta prendendo sempre più forza la convinzione che ci si trovi dinanzi a un punto di flessione. L'espressione posizione prediletta da Biden e che l'ultimo pacchetto di aiuti militari deve essere quello decisivo per imprimere una direzione positiva al conflitto. Il capo degli Stati Maggiori Riuniti, Mark Milley, ieri da Bruxelles ha detto che Putin un anno dopo l'invasione ha perso strategicamente, tatticamente e operativamente, ma l'Ucraina non ha prevalso, e quanto si fa comunque notare, quello che le fonti fanno sapere però è che da qualche settimana inviati ed emissari di Washington stanno dicendo a Zelensky che questo è il momento chiave, che non si potrà andare avanti in eterno. A Washington nessuno scorge nelle azioni di Putin spiragli per un dialogo, ma si ripete, le guerre finiscono con i negoziati, la sfida è collocare Zelensky in posizione di forza per quando la finestra si socchiuderà. Un alto funzionario dell'amministrazione ha detto poi al Washington Post che continueremo a ribadire che non possiamo fare tutto per sempre, a ribadire a Zelensky naturalmente, ovvero il flusso di soldi e armi non è infinito, c'è un limite legato al cambio degli equilibri nel Congresso, i cordoni della borsa si stringeranno, avere fondi dopo l'estate sarà più complicato, i 45 miliardi di dollari stanziati, gli ulteriori 10 che l'amministrazione ha chiesto in più potrebbero essere non gli ultimi per la causa ucraina, ma quelli meno sudati da ottenere, questo sì. Dopo l'estate, con il nuovo budget, il crescente timore verso la Cina e le primarie repubblicane in vista, molti deputati avranno più a cuore i posti di lavoro nei loro distretti che la pianura ucraina infestata di mine, artiglieria russa e mercenari. Con questo chiudiamo la puntata odierna del Demone del Tardi, ci vediamo domani mattina, stesso luogo, stessa onda, stessa ora. Linea adesso va alla GR e poi come sempre Prisma con Lorenza Ghidini. Ciao a tutti, a Gianmarco Bacchi, buona giornata.